Nelle separazioni è facile che i figli cadano vittima dei ricatti dei genitori, come è successo ad Enrico, che ora, diventato adulto, ha l'occasione per interrompere quella sequela di vieti incrociati. Mio padre è appena mancato. Mamma fa la vedova affranta, ma la donna che ha condiviso con papà gli ultimi anni di vita è seduta da sola, con sua figlia. E se fossi io a fare il primo gesto d'accoglienza? Erano almeno 10 anni che non vedevo Masha, mia sorella, anzi sorellastra. Esattamente da quel giorno di dicembre quando mia madre la indicò in mezzo alla strada, creandomi anche un certo imbarazzo. Masha è la figlia di mio padre e della sua seconda moglie Sonia, una hostess lituana che ha sposato dopo aver divorziato da mia madre. Me la ricordavo più alta Masha, una ragazzina magra, impacciata, dai lunghi capelli biondi come quelli della madre, la donna che in questo momento le è accanto, distrutta davanti alla bara di mio padre. La mamma si è ritagliata al ruolo di vedova ufficiale, abbraccia mio zio e miei cugini ignorando che la donna che ha accompagnato gli ultimi 20 anni di mio padre non è lei, ma quella che si è destretta a sua figlia senza che nessuno vada a consolarla. Sonia è rimasta per tutti i parenti la rovina famiglie, che ha fatto innamorare il maturo signore, già sposato, padre di un figlio, e lo ha anche portato via, come se papà fosse il tipo da far decidere gli altri per sé. Gli ultimi mesi che lui ha passato a casa furono un inferno. Mi ricordo che stavo dando la maturità e non c'era giorno in cui non dovessi sedare una lite tra i due ormai in procinto di separarsi. Mia madre non l'aveva presa bene, ma la cosa che all'epoca mi stupì fu l'assoluta avidità che rivelò negli accordi di divorzio. In fin dei conti era mio padre, la sua proposta fu più che generosa. Il grande appartamento in cui abitavamo, la casa a Milano Marittima, l'auto di famiglia, oltre a un sostanzioso assegno di mantenimento visto che mia madre non aveva lavorato un giorno in tutta la sua vita. Lui andò a vivere in affitto, gli restava solo la casa di montagna, poco più che una baita, sulla quale mia madre tentò inutilmente di mettere le mani. È la casa di mio nonno, ci ho trascorso i momenti più belli della mia vita e tu non hai mai voluto andarci, aveva reggito mio padre. Io la pensavo come lui, ma non mi azzardai mai a dirlo alla mamma, che, accecata dall'odio e dalla voglia di vendicarsi, lo avrebbe voluto fuori di casa solo con i vestiti che aveva addosso. In realtà non la vidi mai soffrire veramente per la separazione. C'erano solo odio, risentimento e voglia di rivalsa. Il matrimonio era finito da un bel pezzo, ma l'umiliazione di essere stata lasciata per una donna più giovane l'aveva resa perfida. Io vedevo di nascosto papà, perché ormai ero adulto e non dovevo certo sottostare a nessun accordo. Mi piaceva andare a trovarlo in quell'appartamento di poche stanze e respirare l'aria di tranquillità e di felicità che avevano saputo creare. Mamma manovrò a lungo, spargendo veleno per accaparrarsi la solidarietà dei parenti, anche quelli di papà, e della loro cerchia di amici. Me la ricordo in salotto mentre raccontava alle amiche quanto mio padre si fosse fatto incastrare da quella slava di dubbi costumi che dopo un anno di frequentazione si era fatta anche mettere incinta. A me Sonia non sembrava così. Era una donna dolce, riservata e soprattutto si capiva che era molto innamorata di mio padre. Lo circondava di mille attenzioni, facendo lo stesso con me quando ero loro ospite, e lo ascoltava parlare del suo lavoro all'università, rapita e sempre entusiasta dei suoi successi. Non potevo fare a meno di ricordare che, anche quando non erano i ferri corti, mia madre si annoiava ad ascoltare papà, che aveva sempre voglia di condividere con gli altri aneddoti di un lavoro che amava veramente tanto. Poi un giorno mamma seppe, non so come, che frequentavo casa di papà. Mi fece una scenata spaventosa, minacciò di non parlarmi mai più e mi accusò di tenere la parte di lui e di quella donna che aveva distrutto la nostra famiglia. Io l'accontentai e cominciai a incontrare mio padre nei bar, al ristorante, oppure qualche volta salivo nel suo studio all'università per fare 4 chiacchiere in pace. Chiedevo sempre di Sonia, che mi mandava regolarmente i suoi saluti, e ovviamente della piccola. Mio padre mi fece capire che c'era rimasta male, che le dispiaceva che non andassi più a trovarli e che sua figlia non potesse crescere con il suo unico fratello. Nonostante tutto quello che aveva ottenuto, mia madre continuava a sindacare sull'assegno di mantenimento, raccontava in giro che la nuova moglie andava a spasso sempre con abiti nuovi e che facevano anche una gran bella vita. Teneva salotto con le amiche che pendevano dalle sue labbra e che alla fine si univano al coro delle maledicenze per darle soddisfazione. A me non sembrava che papà navigasse nell'oro. Gli vedevo sempre lo stesso cappotto, la stessa cartella, consunta, e sapevo che Sonia aveva ripreso a lavorare come hostess di terra non appena la bambina era andata a scuola. Una volta mia madre arrivò a raccontare che aveva visto in giro mia sorella vestita tutta griffata, truccata e provocante. Se l'è tirata su a sua immagine e somiglianza, commentava acida. E quel povero vecchio si ritrova una moglie giovane e una figlia che sta già prendendo la strada della madre. Ci stavo male, ma per amor di pace non dicevo nulla. Che mia madre fosse completamente annebbiata dal rancore lo riscontrai anche la vigilia di Natale, quando l'accompagnai a fare compere in centro. Mentre guardavamo una vetrina, la sentii irrigidirsi e bisbigliare: «Non voltarti, Enrico, c'è quella lì con sua figlia!» Naturalmente mi voltai, immediatamente, e quello che vidi mi riempì di tristezza. La bambina bionda che mi saltava sulle ginocchia parlando una strana lingua, mista russo-italiano, si era trasformata in una ragazzina slavata, senza trucco, vestita con un paio di jeans e un giubbotto, illuminata da una cascata di capelli biondo grano. Anche Sonia era cambiato parecchio. Più in carne, aveva tagliato i capelli a caschetto ed era infagottata in un lungo cappotto fuori moda che arrivava quasi alle caviglie. Mia madre si girò e con fare stizzoso le indicò con un dito, proprio mentre, forse sentendosi osservate, le due si erano girate verso di noi. «Bell'affare ha fatto tuo padre», disse a voce abbastanza forte per farsi sentire. La strattonai e la condussi via, non prima di aver incrociato lo sguardo di Sonia che, riconoscendomi, mi aveva rivolto un sorriso pieno di gioia. Anche Masha si voltò e, vedendo l'espressione della madre, mi rivolse lo stesso identico sorriso che mi parve però molto triste. «Fanno una bella vita, eh?» le ringhiai non appena ci fummo allontanati. «Mai visto come erano vestite? Ma che cosa vai a raccontare in giro? Ma me lo spieghi? Ma non ti senti un po' in colpa, visti i soldi che spendi tu in vestiti ed estetista?» Io ero furioso e anche rattristato perché avevo avuto la sensazione che veramente non se la passassero bene. Mia madre mi mise il muso e non mi parlò per due giorni. Confesso che ne fui sollevato, visto che ero già pronto a rincarare la dose. Non vidi più né mia sorella né sua madre negli anni prima della morte di papà. Mancò all'improvviso per un infarto mentre faceva lezione. Evidentemente aveva bisogno di lavorare e aveva rinunciato ad andare in pensione. Incontravo papà una volta alla settimana e ci raccontavamo le nostre vite come dei vecchi amici. Gli presentai Lella, mia moglie. A lui era stato vietato di venire al mio matrimonio e Sonia le fece avere una collana d'ambra. Lella moriva dalla voglia di conoscerla, ma io mi comportai da vigliacco. Per il terrore che questo potesse creare problemi con mia madre, le dissi che preferivo non lo facesse. Ma la cosa non impedì a mia moglie di invitare mio padre a cena tutte le volte che poteva e di far avere tramite lui a Sonia e a Masha un regalo per i rispettivi compleanni. Lui gioiva di queste piccole attenzioni per le sue donne e io mi sentivo felice, ma anche a disagio, per non potergli offrire di più. Torno a presente. La funzione sta per cominciare e Lella mi stringe il braccio e osserva Sonia e Masha con attenzione. Le pare strano vedere finalmente per la prima volta due persone di cui si sa tutto. Un affetto reciproco, dimostrato per anni per interposta persona e che adesso chiede di venire allo scoperto. La vedo emozionata e so che vorrebbe precipitarsi ad abbracciarle. Mia madre è ancora tutta presa dalla sua recita, da ex moglie tradita ma inconsolabile, e io mi avvicino a Sonia e le siedo accanto. Lella mi raggiunge e si siede dall'altra parte, come se volessimo proteggerla. Masha ci guarda piena di riconoscenza. Devono sentirsi tremendamente da sole. Abbraccio Sonia, che si abbandona a un pianto straziante, e mia sorella si rifugia tra le braccia di mia moglie. Mentre mia madre ci lancia occhiate che vorrebbero incenerirci, prendo a entrambe le mani. Masha ha la stessa gobbetta sul naso che ho io e che aveva anche papà, le nostre stesse lunghe mani affusolate. Gliele stringo durante tutta la messa e prima di andarmene prometto ad entrambe che andrò a trovarle insieme a Lella. A casa trovo mia madre sul piede di guerra. Si dice inorridita dal mio tradimento e si aspetta che mi darò da fare per far valere i suoi diritti. So già dove vuole arrivare, ma non glielo permetterò. «Tu lascerai in pace mia sorella e sua madre», affermo calcando sulla parola «sorella». «Entreranno a far parte della mia vita e se non ti va bene puoi uscirne tu, perché sono stanco di tutto il veleno che hai sparso in questi anni». Esco da casa sua finalmente sollevato. «Finalmente ho fatto la cosa giusta. Da domani avrò di nuovo una sorella e lei avrà il fratello che non ha mai avuto». Le sarò vicino, ascolterò i suoi sogni e le sue speranze perché ho anch'io tante cose da raccontarle. Sarò nella sua vita, voglio esserci come lo è sempre stato, nostro padre. Per lei e anche per sua madre, d'ora in poi, io ci sarò sempre.